benvenuti a questo incontro di stasera che è il primo di tre incontri previsti per quest'anno per Effetto Bibbia. Quest'anno abbiamo deciso di fare soltanto questi tre incontri, una forma ridotta, così abbiamo scelto questa modalità un po' più tranquilla, perché vi lasciamo a un exploit per l'anno venturo, nel 2016, sul libro di Ester, che sarà eccezionale. E allora, per quest'anno abbiamo detto, li lasciamo tranquilli, così si preparano moralmente e spiritualmente per l'anno venturo. No, non decapitiamo nessuno, dai, Don Patrizio. Per quest'anno, oltre a questa sera, ci sarà un incontro giovedì 7 alle 20:45, che forse potrebbe essere un incontro succulento, visto che il titolo è Il cibo e la Bibbia, alle 20:45 presso la Chiesa Valdese, e l'incontro sarà animato da Winfried Pfannkuchen, che è il pastore valdese di Bergamo, e da Don Patrizio Rota Scalabrini, qui presente, biblista, delegato diocesano per l'ecumenismo, tutte queste cose qui sempre. Aspirante pavone, va bene. Quindi giovedì 7 maggio alle 20:45 presso la Chiesa Valdese. Sapete tutti dov'è la Chiesa Valdese? È quella in viale Papa Giovanni, viale Roma, chiamatelo come volete, di fronte alla Banca d'Italia, quasi al semaforo con via Petrarca. Ok, l'avete ubicata? A Bergamo si è sempre chiamata chiesa protestante, forse se vi dico valdese vi suona un po' diversa per quello, ma è sempre la stessa chiesa. Il terzo e ultimo incontro sarà mercoledì, per quest'anno, sarà mercoledì 20 maggio alle 20:45 presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro. Scritture, riscritture, riletture con Piero Stefani, biblista, sempre il nostro Don Patrizio Rota Scalabrini e il nostro Luciano Zappella, che vi presento dopo. Nel corso dell'incontro verranno presentati i volumi L'esodo della parola, La Bibbia e la cultura dell'Occidente di Piero Stefani e Leggere la Bibbia in 100 passi di Piero Stefano e Luciano Zappella, appena uscito per l'edizione San Paolo. Quindi questo è il programma di quest'anno. Ricordatevi, l'anno venturo tendete le orecchie, sarà tutto su Ester nel 2016, poi ne parleremo. Questa sera invece abbiamo tra di noi tre personaggi, perché Luciano, fai vedere il libro che ce l'hai lì, perché io l'ho nascosto, il mio, parleremo di questo libro. Un libro scritto da Luciano Zappella, ce lo presenteranno Angelo Rogginato, che è, lo dico lo stesso, anche se tu non vuoi, laureato in teologia biblica, svolge il ministero pastorale nelle chiese battiste di Milano e di Lugano. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Che il lettore capisca, Marco 13:14, Il dispositivo di cornice nell'Evangelo di Marco, per l'edizione Cittadella. E poi con Lidia Maggi ha scritto Dire, fare, baciare, Il lettore e la Bibbia, edizione Claudiana. Lui ci parlerà della specificità e dell'importanza del metodo narrativo, facendo risultare possibilmente, diciamo così, i guadagni che comporta questo tipo di lettura per le scritture. Intanto ti cedo la parola, poi.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti. La prendo un po' larga. Parto da questo assunto. La Bibbia mi sembra che possa essere definita il libro delle seconde volte. Sembra proprio che la prima volta non funzioni mai. Non funziona con Dio perché si dà più credito al sospetto insinuato dal serpente, non funziona nella coppia umana perché dopo lo stupore iniziale inizia lo scaricabarile delle responsabilità, non funziona tra fratelli perché si fatica a riconoscere l'alterità e si dà spazio al risentimento. E non funziona la prima volta neppure col testo stesso, pensate che deve essere continuamente riscritto. Le tavole della Torah sono spezzate, il libro viene bruciato, quanti testi che mettono in scena la vicenda del libro che deve essere continuamente riscritto. Non funziona la prima volta, ma questo scacco, questo limite, porta appunto a una seconda volta, a un ricominciare da capo, a un nuovo inizio, a una ripresa. Allora, capite che un testo come questo, per forza di cose, deve essere un testo narrativo. A dispetto un po' dell'idea che di solito ci facciamo delle scritture quasi come fossero un codice legislativo, le istruzioni per l'uso da applicare in maniera un po' idealistica, le scritture ebraico-cristiane mettono in atto una narrazione appunto dove c'è spazio per una continua ripresa, per una seconda volta. Voi direte, sì, ma nelle scritture ci sono anche delle parole in cui il protagonista divino offre dei comandamenti. È vero, ma questi comandamenti trovano senso all'interno di una narrazione. Partiamo dall'inizio, il racconto della creazione, che è anche la creazione del racconto. Bene, il primo comandamento che lì emerge, non mangerete dell'albero della conoscenza del bene e del male, se noi lo estrapoliamo dal contesto narrativo non lo capiamo. E di fatto è successo così, cioè è successo che si è fatto di quella parola una parola che metteva in luce un carattere problematico del protagonista divino, un Dio quasi che tiene all'oscuro i suoi figli, che li infantilizza, non bisogna dire tutto ai bambini, e che è stata la causa di questa secolare opposizione tra il credere e il pensare. Se credi non pensi, se pensi non credi. Perché i credenti non possono mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Bene, questa lettura è fuorviante perché? Perché quel testo compare in una narrazione dove quel comandamento viene interpretato alla luce di una storia, la storia dei patriarchi, delle matriarche, una storia complessa, dove certo troviamo anche dei gesti etici forti, dei gesti coraggiosi, Abramo, il legamento di Isacco, ma troviamo anche scelte meschine, troviamo l'astuzia, l'inganno, e quella storia finisce con l'ultimo patriarca, Giuseppe, dove questo tema del bene e del male viene affrontato narrativamente in una maniera molto intelligente. L'ultima pagina, che è la conclusione della vicenda di Giuseppe, ma anche la conclusione di Genesi, abbiamo l'episodio in cui si narra della morte di Giacobbe, i fratelli si preoccupano perché dicono adesso che è morto il padre, Giuseppe potrebbe vendicarsi per quello che gli abbiamo fatto, e si inventano che Giacobbe prima di morire dica perdona i tuoi fratelli, riferiscono questo a Giuseppe, e Giuseppe cosa dice? Sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato di fare del male contro di me, ma Dio ha cambiato questo male in bene. Vedete che ritornano i due elementi, l'albero della conoscenza del bene e del male, al termine della narrazione, ma per dire che cosa? Guarda che tu non puoi padroneggiare che cosa è bene e che cosa è male, perché la vita è complessa, perché ci sono delle situazioni che tu giudicheresti negative, che Dio volge in positivo. Allora, non viene sciolto l'enigma, cose bene e cose male, viene piuttosto ispessito, perché appunto la narrazione ti aiuta a non semplificare rispetto appunto all'enigma della vita. Allora, di questo testo che mette in atto una strategia narrativa di un certo tipo, ecco, Luciano Zappella ha prodotto un manuale, secondo me molto sapiente, utile per poter esercitarsi nella lettura del testo, ma prima di arrivare alla mano, il manuale dice questo, cioè gli strumenti che tu prendi in mano per poter leggere con frutto un testo, mi fermo ancora sulla testa, perché lo strumento che tu metti nelle mani delle persone nasce da un'idea, nasce da quella che potremmo chiamare la posta in gioco della narrazione. Perché la narrazione diventa importante nella lettura del testo biblico? Lo dico, vediamo se il tempo me lo consente, vorrei dire tre cose. Innanzitutto c'è una posta in gioco di tipo metodologico, cioè l'attenzione alla narrazione del testo dice un tipo di lettura del testo. A costo di semplificare, però almeno per dare un'idea, potremmo dire che in questi 20 secoli di lettura del testo biblico sono stati messi in atto diversi metodi di lettura. Nell'epoca antica si è messo in atto una lettura, chiamiamola di tipo teologico, dove il problema era il protagonista divino e le vie, gli itinerari spirituali mediante i quali si giungeva a contemplarne il volto, e la lettura patristica, ma anche la lettura ecclesiastica, che era preoccupato di definire con delle affermazioni, con dei dogmi, la natura di questo Dio e le modalità di accesso, ma anche la lettura scolastica, cioè di una certa teologia che provava a leggere il testo biblico come se fosse una miniera da cui estrarre il materiale che serviva per la costruzione del sistema. In termini tecnici si dice che si cercavano i dicta probantia, cioè i detti che provavano le tesi che si volevano affermare. Allora, nella fase antica abbiamo una lettura del testo, chiamiamola teologica, e questo è il valore di quella lettura capace di valorizzare i simboli e la ricchezza con cui il protagonista divino entra in scena, ma con un limite, il limite appunto di usare strumentalmente il testo per poter affermare, per poter definire chi è questo Dio di cui parla. Allora, nell'epoca moderna, un po' per reagire a questo sequestro ecclesiastico del testo, abbiamo un diverso approccio, una diversa lettura, quella che chiamiamo storico-critica. Si dice, il testo non è solo un testo credente, ma è un documento storico che nasce in una storia, che ha a sua volta una storia, le fonti del testo, che risponde all'esigenza di un certo ambiente, l'ambiente vitale da cui sorge. Il testo è un documento che io studio in maniera archeologica, cercando di ricostruirne la genesi. E anche qui, vedete, questo tipo di lettura, questo tipo di metodo, mette in luce un aspetto importante. Il testo non è un meteorite che cade all'improvviso, è frutto di una storia. Ha un limite anche questo metodo, perché per ricostruirne la storia lo smembra, invece che avere un rapporto col testo come se fosse un corpo vivo, lo riduce a un cadavere da vivisezionare. E allora ecco, chiaramente una semplificazione quello che vi sto dicendo, ma per capire l'innovazione di questo approccio contemporaneo che chiamiamo letterario, narrativo, narratologico, chiamatelo come volete, dove si è più attenti al testo come monumento, come il prodotto finale, dove non sono tanto preoccupato di fare un'operazione di scavo archeologico, ma di capire la logica di questo testo, capire come l'autore mette in atto una certa strategia narrativa per coinvolgermi nel suo mondo. Allora, chiaramente, questi tre tipi di lettura, semplificati in questo modo, dicono tre aspetti, tutti e tre importanti del testo. Nel manuale di Luciano Zappella c'è questa attenzione all'integrazione dei metodi, perché il testo biblico da interpretare è teologico, è storico, è narrativo, e tutte e tre queste direttrici bisognerà tenerle presente. Però attenzione, la mediazione della narrazione non può essere saltata. Io arrivo a comprendere qualcosa di Dio solo se sto al testo. E anche la preoccupazione storica, io la colgo attraverso le intenzioni del testo. Aggiungo velocemente gli altri due passaggi. Non è solo uno guadagno metodologico quando si parla di attenzione alla narrazione del testo, perché c'è anche un guadagno proprio sul contenuto, sull'oggetto della narrazione, sul senso del narrare. Provo a dirlo così, vediamo se funziona, poi magari se ne discute. Mi stupisce questo aspetto, che la scrittura è un testo che del suo protagonista, Dio, dice l'innominabilità, non pronuncerà il mio nome invano. E noi, a partire da questo assunto, ci aspetteremmo un testo ridotto, una teologia apofatica che non dice niente, perché è innominabile, una spiritualità mistica. E invece la scrittura, per difendere l'innominabilità di Dio, innominabile vuol dire che non ne puoi padroneggiare l'essenza, che non ne sei padrone, bene, per difendere questa innominabilità dispiega questa strategia che non ci aspetteremmo della moltiplicazione delle narrazioni. Invece che fissare in un'immagine granitica chi è Dio, perché a quel punto Dio sarebbe un idolo, ne moltiplico le rappresentazioni. Attenzione, le rappresentazioni. Forse questo ci aiuta a pensare. Avete in mente quel famoso quadro di Magritte, la pipa, con su scritto sotto "Se si ne pas un pip", questa non è una pipa. Certo, perché non gli puoi mettere il tabacco dentro, non la puoi prendere in mano, non la puoi fumare. La stessa cosa, io penso, valga per il protagonista divino nelle scritture. Noi abbiamo a che fare con delle rappresentazioni che non sono mai esaustive, che non esauriscono l'identità divina che sfuggirà sempre. Allora, il metodo narrativo è il modo concreto perché il tuo approccio col divino non diventi idolatrico, distendo in una narrazione plurale il mio rapporto con un Dio che non si lascia definire, non si lascia nominare. Ulteriore posta in gioco del metodo narrativo, della narrazione, questa più sul versante antropologico umano, è che la narrazione mi permette di fare esperienza. Su questo ci vorrebbe un po' più di tempo, ma guardate, i fatti che ci succedono non sono esperienza. Noi abbiamo bisogno di ritornare riflessivamente sui fatti perché diventino esperienza. Ed è questo il nostro problema, cioè, un problema anche attuale. Ho in mente alcune belle pagine di Piero Barcellona che diceva, purtroppo è morto, diceva: non siamo più in grado di costruire biografie, stendiamo curricula, cioè elenchiamo tutta una serie di cose che ci capitano ma che non sono diventate esperienza narrabile biograficamente, con una trama, con un intreccio dei fatti. Allora, capite, la narrazione dal punto di vista umano è la modalità con cui tu ritorni su quanto ti è successo nella vita. Tra l'altro, la narrazione biblica, se c'è una caratteristica, Luciano le elenca molto bene, ma a mio giudizio se c'è una caratteristica che è la differenza da altre narrazioni è proprio la ridondanza, il fatto che si ritorni, che si racconti più volte uno stesso episodio, che lo si riscriva. Un problema per noi, perché se nelle nostre scuole, se un ragazzo ripete la stessa cosa nel tema, glielo segnano come errore, l'hai già detto, basta. E invece nella scrittura c'è questa sapienza del ritornare, magari dicendo la stessa cosa. Allora, dov'è il guadagno? Eh sì, ma il punto di vista, chi lo sta dicendo? Il narratore? Il protagonista? Cioè, capite che sapienza umana ci sta dietro la narrazione? Ci sta dietro l'idea che la condizione umana diventa intelligibile mediante un'operazione di scavo, una operazione riflessiva, come davanti allo specchio. Ho bisogno di guardarmi, non mentre agisco, ma mentre faccio memoria di quanto mi è successo e lo narro in un certo modo. Semplifico, se no non arriviamo più al punto. Allora, questo valore teologico, antropologico della narrazione richiede poi la pazienza della lettura. Allora, il manuale offre la cassetta degli attrezzi perché tu non ti lasci tradire dalla fretta, ma cerchi di cogliere come appunto l'autore dà voce a una certa narrazione tirandoti dentro il suo mondo. Quando uno apre un libro biblico, di per sé tutti i libri, succede come quando si è a teatro. Tu sei un uomo, una donna del 2015 che abita a Bergamo, arrivi a teatro, si apre il sipario e sei buttato nell'Inghilterra di Shakespeare, in un altro mondo narrativo. Allora, il fascino di entrare in questo mondo tu lo puoi cogliere se hai la pazienza di leggerlo con gli strumenti offerti dalla narratologia, che Luciano poi presenta con una certa sapienza, perché poi a volte ci sono certi manuali che hanno dei linguaggi così tecnici, i linguaggi di scuola così pesanti, mentre qui c'è la capacità anche, insomma, di andare oltre certi tecnicismi senza diventare banali. Questo è un pregio, secondo me, di questo manuale. Devi avere però la pazienza di soffermarti con una lettura ravvicinata, attenta, a come l'autore mette in atto una strategia narrativa. Cosa vuol dire strategia narrativa? Vuol dire appunto che io ti prendo, te lettore, te lettrice, per mano, ti porto nel mio mondo e ti riplasmo. È il concetto di lettore implicito, cioè tu sei un lettore reale che apri la scrittura, ma l'autore che ti racconta questa storia non si inventa solo i personaggi, non li mette in scena, non mette in scena solo i personaggi, ma si inventa anche il lettore. Ha, come dire, il desiderio di rifigurare, di dare nuova forma alla tua vita di lettore che è passato attraverso questo mondo narrativo. Ecco, capite che cogliere la strategia narrativa di un testo vuol dire cogliere la cosa del testo. La cosa del testo non è l'informazione, non è la morale della favola, come noi a volte facciamo. Ok, leggo questo brano, ma alla fine qual è il messaggio? No. Se sei chiamato tu a fare un'esperienza di lettura che ti coinvolga, è decisivo il come, non tanto il che cosa, il come l'autore ti guidi, ti prenda per mano e ti porti a vedere il mondo con i suoi occhi, con un altro sguardo. Termino, ho ancora 2 minuti? Due di numero. Termino per dirvi come questo tipo di lettura sia promettente. Io non ho ancora dato ai membri della mia chiesa il manuale di Luciano, anche se gliel'avevo fatto scaricare prima una versione precedente dal sito bellissimo Bicudi, di cui è il curatore, dove c'era appunto tutta una serie di... Quando si parla di una lettura in una chiesa, in una comunità, si ha a che fare con soggetti molto differenti, anche con persone molto semplici che non hanno chissà quali strumenti culturali. Però, a partire da questa intuizione, prova a leggere con calma, a leggere, la vera lettura è la rilettura, prova a leggere con calma questo testo, prova a pensare che Dio a volte si nasconde nei dettagli, per fare attenzione alle singole parole, al peso delle parole. Bene, con questa semplice chiave di lettura, ecco, abbiamo letto Luca 15, Luca 15 è un famoso capitolo parabolico di Luca, dove abbiamo le tre parabole della misericordia, la pecora perduta, la dramma perduta e quella cosiddetta del figlio prodigo. Ecco. Signora con terza media, ecco, per dirvi il livello culturale, mi dice, leggendo il testo, ma come mai Gesù dice all'inizio, vi leggo proprio il versettino iniziale, tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questo è il contesto che suscita le parabole. Ed egli disse loro questa parabola. Signora, semplice, terza media, mi dice, ma perché dice questa parabola se poi ce ne sono tre? E io dico, brava. Questo è già una dritta dell'autore per dire, prova a leggerle assieme queste tre parabole. Leggiamo le parabole, altro signore, liceo, non ha poi fatto l'università, ma strumenti culturali un po' arrugginiti, dice, ma sai che ho notato una cosa? Che la prima parabola c'è una situazione in cui una pecora, in questo caso, si perde. Dove? Fuori casa. La seconda parabola c'è una monetina che si perde dove? In casa. E la terza parabola mette in scena un figlio che si perde fuori casa e un altro figlio che anche lui si perde in casa. Bellissimo. Cioè, capite cosa vuol dire l'approccio narrativo? Vuol dire che cogli lo stile di un testo, che ne cogli le virtualità, che non ti accontenti di dire sì sì qui si parla della misericordia, del perdono, ma vedi come è costruito. Allora, il manuale ha questa funzione, ma funziona lo strumento che Luciano ci offre e di cui ne siamo grati, se tu ne cogli la posta in gioco, se prima di di usare la mano che sfoglia il libro, cogli a livello mentale cosa significa narrare Dio, narrare l'esperienza, e cogliere il senso della narrazione. Mi fermerei qui per intanto.